lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole. Pagine,
fogli,
parole.
Il vero amico di Gesù si distingue essenzialmente per l'amore concreto, non l'amore nelle nuvole, no, l'amore concreto che risplende nella sua vita. L'amore è sempre concreto, quello che non è concreto e parla dell'amore è una telenovela, un teleromanzo. Volete vivere questo amore che lui ci dona? Volete o non volete? Cerchiamo allora di metterci alla sua scuola, che è una scuola di vita, per imparare a amare. E questo è un lavoro di tutti i giorni, imparare a amare.
Cari amici, un cordiale saluto da Laura De Luca. Tra le pagine, i fogli, le parole di oggi. Parole di un Papa. Indimenticabili, queste che Francesco ha rivolto ai ragazzi, al giubileo dei ragazzi, domenica 24 aprile. Dopo gli entusiasmanti, emozionanti incontri del giorno prima, in cui li ha personalmente confessati in Piazza San Pietro, all'omelia della messa domenicale l'invito a un amore libero e rispettoso, privo di possesso. Questa è la concretezza dell'amore. Concretezza, il mio spunto di oggi.
You got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead in your mind, miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you've got a friend in me. You got a friend in me.
La vostra felicità non ha prezzo e non si commercia. Non è un'app che si scarica sul telefonino. Nemmeno la versione più aggiornata potrà aiutarvi a diventare liberi e grandi nell'amore. La libertà è un'altra cosa.
La felicità è fatta di gesti concreti, non ha nulla a che vedere con il mondo virtuale. Così come concreta è la libertà, ha detto Francesco ai ragazzi, ed è fatta di gesti concreti. Chi è davvero libero non si accontenta di fare tutto quello che gli salta in mente, si mette invece nella condizione concreta, vera, tangibile, di poter scegliere il bene. Pagine, fogli, parole. Beh, è davvero difficile nel mondo sedotto dalla Second Life perseguire questa concretezza di vita, di amore, di scelte. Fogli di vocabolario: concreto, cum e crescere. Cresciuto insieme, addensato. Forse non è un caso dunque che per rivolgersi a degli adolescenti Francesco abbia insistito proprio su questa parola, dunque. Concreto, cioè appunto condensato, aumentato, consolidato, compattato. Effetti di una crescita comune, vorrei dire, solidale. Nel solido le molecole non fluttuano indipendentemente l'una dall'altra, ma si aggregano. Concretezza dunque come primo gradino della vicinanza, della solidarietà. Dall'altra parte, dalla parte degli adulti, quanta concretezza è sempre necessaria per avvicinarsi al mondo dei ragazzi e quanto amore rispettoso e paziente, quotidiano, spesso misconosciuto, quanta concretezza di gesti da parte di genitori, educatori. Nel periodo tra le due guerre del XX secolo, Don Giacomo Alberione, fondatore della Società San Paolo, compì un gesto davvero profetico verso i ragazzi. Fondò il Giornalino, un settimanale tutto ed esclusivamente per loro. Ebbene, c'è una notizia importante che riguarda la storia di questa famosa, questa leggendaria testata ormai 92enne. E mi sembra oggi, avendo ascoltato le parole del Papa, avendo riascoltato le parole del Papa ai ragazzi, l'occasione giusta per parlarne. A 92 anni di vita, il Giornalino, storico settimanale per ragazzi della Società San Paolo, fondato da Don Giacomo Alberione nel 1924, a 10 anni dalla fondazione della Società San Paolo, subisce una svolta importante. Viene a raccontarci parte della storia del Giornalino, le ragioni, le modalità di questa svolta, l'ultimo direttore, don Stefano Gorla. Allora, che è successo al Giornalino?
Ma al Giornalino c'è un... nel momento, ecco, cerchiamo di inquadrarlo...
Contestualizzarlo.
Sì, nel momento, se vogliamo, un po' della crisi dell'editoria, no? Periodici San Paolo hanno deciso di riformare un po' alcuni loro prodotti, fra l'altro quelli dell'area ragazzi, per cui io col fine di marzo ho firmato l'ultimo editoriale del Giornalino, e il Giornalino, che naturalmente prosegue, è comunque la più longeva rivista per ragazzi d'Europa, speriamo che arrivi ai 100 anni, ecco,
quindi almeno. Lo troveranno ancora in edicola, si i nostri
ancora,
piccoli lettori, giovani,
sì,
lettori,
in edicola, in parrocchia, anche se poi lo zoccolo duro è quello dell'abbonamento.
Certo.
Il prosegue con un direttore diverso, che è il direttore editoriale di tutta la San Paolo,
di tutto il gruppo Periodici,
sì, non solo, anche del gruppo,
anche dei libri.
Don Simone Bruno, e nel frattempo però è stata smantellata la redazione, non c'è più la redazione del Giornalino, e ci si affida a un service, a un servizio esterno che, a seconda delle indicazioni del direttore editoriale, continuano a produrre il Giornalino.
Non è la prima volta, manifestazione forse della crisi economica, forse dell'evoluzione dei media, che grandi gruppi editoriali appunto si trasformano, appunto i panorami cambiano.
Certo.
È anche giusto adeguarsi ai tempi. Vediamo la particolarità di questo giornale, che Padre Gorla ha ricordato essere il più longevo d'Europa. Nasce in un periodo in cui i giornalini per ragazzi fioriscono, numerosi, è vero? Perché da poco è nato il fumetto, questa formula,
sì,
strana, che abbina l'immagine alla parola, avendo provocato ondate di critiche da parte dei pedagoghi, degli insegnanti, ma si consolida negli anni, molto successo.
Sì, diciamo che era quando nel 24, quando nasce il Giornalino, così, e quando si parla del fumetto come appena nato, quindi fine dell'Ottocento, ormai i dati ci dicono anche qualcosa di diverso, nel senso che il fumetto come medium autonomo abbiamo non solo delle tracce, ma proprio delle strutture già all'inizio dell'Ottocento. In Francia, negli Stati Uniti, poca roba, ma in America. Il grosso, ecco, noi lo facciamo partire alla fine dell'Ottocento, perché negli Stati Uniti viene usato proprio il verbale, l'iconico, per aiutare anche gli immigrati con la lingua, per cui il disegno di supporto.
Il disegno aiuta evidentemente,
esatto,
la comprensione della lingua.
C'è un'attenzione però particolare del Giornalino, che a me piace sottolineare, perché dice anche qualcosa del genio di Don Alberione. Il paragone non possiamo che farlo con il Corriere dei Piccoli, che nasce però nel 1908. Che cosa succede in quegli anni? C'è un direttore illuminato come Albertini, Corriere della Sera, una sorta di genio che si inventa, non so, l'inviato speciale, il giornalista specializzato in lirica, cioè delle e poi crea delle riviste. La Lettura, la Domenica del Corriere,
e il Corriere dei Piccoli pensa anche ai ragazzi
e nell'editoriale dice: bambini, quando papà arriva a casa si siede, mette le sue ciabatte e legge il giornale, e voi? E allora noi vi diamo il Corriere dei Piccoli.
Non c'era la televisione, non c'era il computer, non c'erano i videogiochi.
Per cui questa cosa, la cosa invece che io trovo interessante in Don Alberione, a un certo punto lui dice: Società San Paolo è già fondata,
cristiana.
Famiglia Cristiana, nasce 8 anni prima il giornalino di Famiglia Cristiana. Famiglia Cristiana è il 31, anzi è questa la cosa interessante,
la particolarità, sì.
Perché lui ha la rivista Gazzetta d'Alba e poi questa rivista Vita Pastorale per i preti, e dice: io voglio arrivare alle famiglie, come faccio? Uso la porta migliore, passo per i ragazzi, e crea il giornalino.
Quindi la priorità del target giovanile, veramente un'intuizione geniale,
straordinaria. Nel 24,
nel 1924, che oggi sembra tragicamente dismessa da tutti gli editori, da tutti i maîtres à penser esistenti sulla piazza in Europa, il target giovanile sembra abbandonato.
È abbandonato, almeno certamente un po' abbandonato, oppure sfruttato. I bambini magari nell'Ottocento si sfruttavano mandandoli a lavorare, no? Adesso li si sfrutta da un punto di vista
commerciale,
anche affettivo, se vogliamo, no? Gli si danno una serie di li si vuole subito grandi quando c'è la relazione, però non c'è profondo rispetto e non si ascolta la loro voce. Uno dei vantaggi del giornalino e di queste forme di attenzione è esattamente quella della voce dei ragazzi. Se pensiamo che il primo direttore non era ancora prete, era uno studente a cui è stato affidato, spesso i ragazzi, così come è stata nella Grande Avventura del Vittorioso, ma se vogliamo anche nel Topolino e in altre cose, i ragazzi diventavano loro stessi corrispondenti. Ci sono autori che adesso, se uno venisse in redazione a 14 anni con un fumetto, io lo guardo, magari gli do un buon consiglio, ma poi gli dico: ne parliamo dopo l'Accademia, con l'altro, così. Lì magari gli davano una sceneggiatura e li facevano provare.
Offrivano dunque subito a questi ragazzi delle occasioni concrete, davvero altri tempi, davvero i tempi della concretezza.
Erano altri tempi, naturalmente, però c'era un'attenzione che adesso mi sembra decisamente minore, cioè il target dei bambini e ragazzi, con le difficoltà del caso. Io capisco che uno, quando realizza un giornale, cerca di fidelizzare i suoi lettori per tutta la vita. Noi siamo certi che prendiamo i lettori a un certo punto e li perdiamo in un altro, per cui c'è bisogno di...
Con queste premesse, perché avrebbe rimandato a casa la proposta del giovane scrittore o disegnatore, il direttore Gorla?
Ma più che altro perché non avrei potuto, cioè non posso pagare un 14enne, per esempio, banalmente. C'è una forma di non dilettantismo, cioè di professionismo di queste, come si chiama, di queste professioni, collaborazioni. Bisogna trovare la forma.
Una formula.
Banalmente, fino almeno alla maggiore età, non è possibile.
Bella risposta. Che altri metodi di dialogo con i suoi lettori, o anzi di protagonismo dei lettori, il giornalino negli ultimi anni della gestione, certo, Gorla ha messo in pratica, allora, alternativi a questo? Certo.
Beh, noi abbiamo cercato, anzi abbiamo aperto ogni canale possibile, nel senso che c'era la possibilità di contattare via mail, via sms, abbiamo fatto anche qualche tentativo sul web. Però anche qui le tematiche di carattere economico, manca il modello lì, ci hanno un po' bloccato. E poi io giravo molto, io venivo riconosciuto dai ragazzi anche per un motivo. A un certo punto, in uno dei rinnovamenti, siamo passati dallo zio Gio, che notoriamente era colui che tirava le file
con i lettori, no?
A una scelta di personalizzare, cioè il direttore esiste, cioè e io mi firmavo Padre Stefano e ero disegnato, cioè Roberto Rinaldi, il nostro responsabile dei fumetti, mi aveva disegnato, a dire il vero, sin dal primo editoriale.
Era come interloquire con un personaggio dei fumetti.
Sì, alla fine ero riconosciuto. Io mi stupivo di questa cosa perché ho detto nessuno leggerà mai l'editoriale, invece mi riconoscevano e scrivono, dicono, tuttora alcuni ragazzini, magari anche molto, molto sbrigativi, mandavano la cartolina dicendo voglio più fumetti, punto. Oppure quell'altro che mi dice, guarda, ho letto questa storia, il personaggio è molto interessante, ma la storia faceva schifo. Scritto proprio così, scrivetela solo quando avete idee.
È il caso di dire molto concreti, ragazzi.
Per cui anche
molto,
molto vivaci.
Diretti anche. Vivaci. No? Molto, e poi con le idee molto chiare. Negli ultimi anni, appunto, della direzione di Gorla, il giorno come si sono fronteggiate come è stata fronteggiata la concorrenza con i new media? Che cosa si è fatto appunto, certo, per attirare ragazzi distratti magari da altri intrattenimenti?
Occupandomi di tutta l'area ragazzi della Periodici, non ho mai visto i new media, ma neanche, se vogliamo, la televisione, così come dei veri concorrenti. Sono convinto che i ragazzi siano veramente transmediali, cioè contestualmente leggono il cartaceo, vanno sul web, usano i social, anche qui con tutte le distinzioni del caso. Io per esempio dico, cioè, fino a 13 anni non si può avere Facebook. Facebook è fuori dall'orizzonte del giornalino. Di per sé WhatsApp servirebbero 16 anni o il permesso dei genitori, per cui qualche attenzione bisogna tenerla.
Questo
però
vuol dire che non avete riscontrato un calo nelle vendite?
Certo, il calo c'è. Noi ragazzi dobbiamo dare buone storie, buoni fumetti, buoni videogiochi, buoni social, le cose buone. Poi ho l'impressione di essere di fronte a una generazione del e piuttosto che del io leggo e basta. Certo, dobbiamo fare una distinzione fondamentale. Nel mondo dei ragazzi c'è un 33-35% che legge molto, i lettori forti. Ecco, io mi rivolgevo decisamente a quello. Chi la maggior parte del suo tempo lo usa nello sport o in altre cose è meno interessato, magari sfoglia, guarda, ma è meno interessato.
Vorrei ricordare quindi che in questa lunga storia, in questi 92 anni di storie disegnate, il giornalino ha allevato generazioni di giornalisti, disegnatori straordinari. È stato fatto per questo un memoriale importante, una mostra recente, c'è un bellissimo catalogo e questo rimarrà agli atti. Che cosa avrebbe fatto ancora padre Gorla, direttore del giornalino, rimanendo al giornale? E dunque che cosa consiglia agli attuali gestori di questa rivista?
Beh, il consiglio non può che essere uno: l'occhio fermo sui ragazzi. I ragazzi cambiano, ogni 2 o 3 anni abbiamo di fronte delle forme di cambiamenti. E anche una particolare attenzione a quello che sono le radici, il patrimonio. Il giornalino si basa sostanzialmente su due grossi pilastri: il fumetto e il fumetto di qualità, tendenzialmente di produzione italiana, cioè non solo di produzione, perché
noi originale, insomma, fatto,
sì,
ad hoc,
perché è possibile tenere la linea editoriale, vedere delle storie che possano andare nella direzione della sensibilità della direzione. Poi noi prendiamo anche fumetti dall'estero, li traduciamo, ma con questo filtro. E l'altro tema è quello del giornalismo per ragazzi. Gli strumenti per leggere la realtà. Qui purtroppo siamo in pochi. Purtroppo qualche volta anche la compagine ecclesiale crede al protagonismo dei ragazzi. I ragazzi sono da riempire. E allora c'è
da tenere buoni.
Sì, questa,
da intrattenere.
Questo è un dato che è uscito. Noi abbiamo fatto una ricerca con Doxa Junior, per esempio, sui genitori, e spesso ci chiedevano che cosa chiedete al giornalino. Gli chiediamo che per un'ora, per 2 ore li tenga occupati senza coinvolgermi, perché io ho sempre tentato anche l'interazione con i genitori, ma il tema che veniva fuori era senza coinvolgermi.
Una curiosità per salutarci: come mai un padre Barnabita alla direzione di un giornale fondato da un paolino e da sempre gestito dai paolini?
Forse bisognerebbe chiederlo ai paolini, però c'è una storia che ci avvicina. I Barnabiti sono meglio sconosciuti così, ma la dizione esatta è Chierici Regolari di San Paolo. siamo il primo ordine paolino della storia. Poi le conoscenze personali, insomma, loro conoscevano me, io conoscevo loro, e una competenza stretta sul mondo del fumetto e dei ragazzi ha detto: proviamo a collaborare tra congregazioni, per cui un barnabita è andato a fare il direttore di un'area dei sacerdoti paolini.
E cosa farà adesso questo barnabita?
Continuerà certamente a lavorare per i ragazzi, io ho qualche progetto in essere, scrivo anche qualche libro su diverse fasce d'età, 5, 8, 9, 12, e poi magari anche qualche cosa di saggistica intorno al fumetto, che era uno dei primi amori.
Grazie a padre Stefano Gorla, esperto di fumetto, già direttore di Il Giornalino. Concretezza, oggi ci ha guidato questa parola, la stessa che Francesco ha più volte evocato domenica 24 aprile durante la messa per il giubileo dei ragazzi. E se si premiasse chi lavora concretamente per i ragazzi, per la loro crescita, per la loro concretezza? È la proposta di Cino Tortorella, noto autore televisivo. Un Nobel per chi lavora a favore dei più giovani.
Sì, un giorno ci siamo chiesti con un amico mio che è un giornalista, Salvatore Giannella, e mi raccontava che c'era un bambino che aveva chiesto alla sua insegnante, faceva la prima media, come si doveva fare per prendere un premio Nobel. E lei ha detto...
Una ingenua domanda di bambino, insomma.
Sì. E lei ha detto, guarda, prova a scriverlo al re di Svezia, che lui ti risponde. E lui ha scritto una lettera al re di Svezia, che gli ha risposto. Gli ha risposto e ha detto, guarda, io purtroppo do soltanto...
Materialmente il premio.
Materialmente il premio, ma chi decide chi deve essere sono altri. Se tu vuoi ricevere il premio, vedi di essere bravo a scuola, eccetera. Questa lettera è stata una cosa importante. Ci siamo detti con Salvatore, senti, ma Nobel, quando ha pensato a questo suo premio, per farsi perdonare
già.
Di aver creato
un'arma
terribile così. E allora ha detto, ma tra i tanti premi che vengono dati ogni anno, perché non ne viene dato uno a qualcuno che abbia fatto qualcosa di importante per i bambini nel mondo? E allora sono andato dall'ambasciatore svedese qui a Roma e gli ho detto questa idea. E a lui è piaciuta moltissimo e ci ha invitato ad andare a...
In Svezia?
Sì, e siamo andati in Svezia. Anche con quel bambino che aveva scritto la lettera, siamo stati ricevuti dal re, al quale è piaciuto molto l'idea, e io pensavo di dare questo premio allo Zecchino d'Oro, durante lo Zecchino d'Oro.
Grazie a Cino Tortorella, sarà protagonista di Volti, il nostro settimanale del lunedì, in onda alle 21, appunto lunedì prossimo. Concreto, concretezza, tra le pagine, i fogli, le parole di oggi abbiamo trovato questo concetto evocato dal Papa appunto alla messa per il giubileo dei ragazzi. Ha detto: il vero amico di Gesù si distingue essenzialmente per l'amore concreto, non l'amore nelle nuvole, ma l'amore concreto che risplende nella sua vita. E l'amore è sempre concreto. Cari amici, pagine, fogli, parole in onda due volte la settimana, martedì e venerdì alle 7 e alle 17.35. Vi invito a seguirci anche sul web, dove potete riascoltare questa, così come le altre trasmissioni. www.radiovaticana.va, programmi in italiano, la sezione programmi, giochi dell'armonia, pagine, fogli, parole, e anche su Facebook e Twitter. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.